Il libro dei Salmi, con commento di Padre Lino Pedron. Salmo 8. Potenza del nome divino. Al maestro di coro, sul canto, i torchi. Salmo di Davide. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza e contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Commento. La Sacra Scrittura insegna che l'uomo fu creato a immagine di Dio, capace di conoscere e amare il suo Creatore, costituito da Lui come Signore su tutte le creature terrene per governarle e usarne glorificando Dio. L'uomo vivente è la gloria di Dio, conferma Ireneo. Molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più mirabile dell'uomo, aggiunge Sofocle Antigone. L'uomo deve dire: è per me che il mondo è stato creato. Così asserisce Sanedrin. Quelle del salmista non sono soltanto sensazioni ed emozioni nate dalla fantasia, ma concetti limpidissimi, concetti meditati e lungamente nutriti, sino a diventare fuoco incandescente, poesia, preghiera. I tre protagonisti del Salmo sono Dio, l'uomo, il cosmo. Tutto ciò che esiste, vi sono nominati anche gli angeli. L'uomo è in rapporto continuo con il resto della natura organica e con l'infinita profusione dello Spirito di Dio. Egli, in un certo modo, si trova collocato tra Dio e le bestie, incapace di vivere da solo. Egli deve comunicare o con l'uno o con le altre. Adamo e le bestie hanno ricevuto entrambi la benedizione di Dio, ma all'uomo è stata data anche la facoltà di conquistare la terra e dominare le bestie. L'uomo si trova sempre dinanzi alla scelta tra l'ascoltare Dio o il serpente. La nostra esistenza sta in bilico tra animalità e divinità, tra ciò che è più e ciò che è meno dell'umanità. L'uomo sta un poco più in basso degli angeli e un poco più in alto delle bestie. Come un pendolo, egli oscilla avanti e indietro sotto l'azione combinata della gravità e dell'impulso, la forza di gravità del suo egoismo e l'impulso del divino, di una visione contemplata nella vicinanza di Dio, ma nelle tenebre della carne e del sangue, trascurando il nostro impegno verso questa visione. Non riusciamo più a capire il significato della nostra esistenza. Così scrive G. A. Eschel. Il Salmo 8 è un inno che esalta Dio, il vero protagonista a cui tutto il discorso si indirizza. L'uomo è mortale, figlio della polvere da cui è stato tratto. Il prodigio è tutto qui. Dio, infinitamente superiore e diverso dall'uomo, si ricorda e si prende cura dell'uomo. La grandezza dell'uomo è scoperta dal salmista proprio attraverso la tenerezza e la fedeltà che Dio adotta nei suoi confronti. Quella nullità, quella esile realtà che è l'uomo si trasforma in una creatura grandiosa e insuperabile. La dignità dell'uomo viene così raffrontata con quella divina in arditissima contrapposizione. L'uomo, immagine di Dio, è re dell'universo, coronato di gloria, cioè dello stesso splendore della maestà divina. Egli porta anche il diadema dell'onore, costituito da tutto il fascino, la magnificenza e la forza. Il suo dominio sul creato non conosce confini, come suggerisce il riecheggiare dell'aggettivo tutto, che raccoglie sotto il potere umano la totalità del cosmo. L'uomo di cui parla il Salmo non è il re o il genio, ma ogni uomo. La partecipazione alla realtà di Dio è democratizzata. Le espressioni e le locuzioni di cui il salmista si serve sono derivate dal tesoro linguistico e dal pensiero dell'antico Oriente. Secondo l'uso, venivano rivolte al sovrano nel momento della sua incoronazione. Egli era il rappresentante della divinità, anzi, egli stesso era un Dio, come voleva la sua funzione, e si ergeva sulla massa degli uomini per il fulgore unico della sua gloria, e ogni cosa si prostrava ai suoi piedi per la potenza della sua maestà. Questa ideologia, con tutti i simboli delle sue insegne e dei suoi riti, ha lasciato profonde tracce anche nel pensiero politico dell'Occidente cristiano. Ma, secondo il salmista, ben diversa è la verità. L'uomo regale, l'immagine, il rappresentante di Dio in terra, non è il singolo. Un'eccezione che si sente innalzato sopra tutti gli uomini e li domina col suo disprezzo. Uomo regale invece ogni uomo, sia egli potente o misero, ricco o povero, uomo o donna, adulto o fanciullo. A ogni uomo appartiene la dignità regale. Questo pensiero è di G. Ebeling. Il dominio dell'uomo sul creato non è frutto di conquista, né un potere usurpato a Dio. Il Salmo 8 ci ricorda che è un dominio donato da Dio, concesso in amministrazione e usufrutto dal Signore. Anche questo Salmo, come gli altri, e forse più degli altri, parla di Cristo, è a Lui che il Padre ha soggettato ogni cosa. È Lui che ha ricevuto dal Padre onore e gloria. L'umanità intera attende di partecipare a questo dominio totale e glorioso inaugurato da Cristo con la sua risurrezione. Difatti, ora siamo ancora alle prese con tante schiavitù più forti di noi, tra cui spicca quella della morte. San Paolo scrive: «L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi Cristo». Tutti siamo re, tutti regneremo con Cristo se sapremo mettere tutto sotto i piedi per innalzarci a Dio. Questo salmo ci offre pure un solido fondamento per una spiritualità del lavoro e del successo. Nel mondo dei pigri va di moda la mistica dell'insuccesso e del fallimento. Scrive P. Chenu: «Il fondamento della speranza in Dio non sta nel nostro insuccesso, ma nella nostra riuscita. Dio non è creatore soltanto là dove le nostre iniziative si rivelano impotenti e nella misura della loro impotenza, ma al contrario, se così si può dire, anche là dove io sono pienamente efficace, più io lavoro e più Dio è creatore». Troppo spesso ci si appella alla cosiddetta mistica del fallimento per coprire la pigrizia, l'impreparazione, l'incapacità, la scarsa serietà e altro. No, il vertice della spiritualità del lavoro sta proprio all'opposto, nel lavoro riuscito, nell'impresa condotta felicemente a termine. La gloria di Dio non viene procurata dall'insuccesso, ma dal lavoro eseguito con serietà, competenza e successo. Questo salmo lo si recita più con le mani operose che con la bocca piena di parole vuote. Che cos'è l'uomo? Dio è grande perché l'uomo non è piccolo. L'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Leggendo il libro della storia e le pagine della cronaca quotidiana, si ha la squallida impressione che l'uomo usi il suo tempo e tutti i prodotti della sua inventiva per graffiarsi dal volto questa impronta divina. L'uomo, coronato di gloria e di onore, ama presentare la sua immagine in cui appare un mostro del male. Che cos'è l'uomo? Quell'essere entusiasmante che muove i passi sulla luna, o quel poveretto che non ha più forza per alzarsi dal letto o dalla depravazione? Quello che strappa poco a poco tutti i segreti della natura, o quello che non conosce e non gliene importa nulla, neppure l'inquilino della porta accanto? Il politico o il presentatore che inflaziona con la sua immagine la TV o la monaca di clausura? Il santo o il brigante? Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Siccome la materia prima dell'uomo è la polvere del suolo, una delle caratteristiche peculiari dell'uomo è la fragilità e uno dei suoi rischi più frequenti, quello di rompersi, il che è accaduto subito. L'impasto di terra si è sfasciato al primo scontro con il serpente e le conseguenze le conosciamo, rottura con Dio, con se stesso, con il creato. Il figlio di Adamo, proprio perché fabbricato con la terra, è perciò fragile e subito colpevole. Dio perciò deve avere delle attenzioni particolari verso questo essere effimero, minuscolo e ribelle. L'uomo è costantemente presente nel pensiero di Dio, che si ricorda e si prende cura di lui. Non solo, lo ama fino al punto di diventare uomo lui stesso. Il Verbo si è fatto uomo e venne ad abitare in mezzo a noi. Anche noi, come Pilato, possiamo affermare: ecco l'uomo! È Cristo l'uomo nuovo, vero e definitivo, il prototipo. È lui l'Adamo rifatto dopo la rottura, il Cristo risuscitato da morte. Ormai possediamo il modello cui conformarci, l'immagine originale cui riferirci per la nostra ricostruzione. Cristo diventa la norma, la legge, l'ispirazione di tutti i momenti della nostra esistenza. Diventa la nostra coscienza, la misura di valutazione del bene e del male. Per ritrovare la propria identità, l'uomo deve ritrovare Cristo e dopo aver ritrovato Cristo diventerà a sua volta immagine credibile di Dio, come i santi dei secoli passati e quelli numerosi del nostro tempo. Che cos'è l'uomo? Ecco l'uomo! Gesù ha citato esplicitamente questo salmo per difendere la gente del popolo che lo acclamava nel giorno del suo ingresso messianico in Gerusalemme. I sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva, i fanciulli che esclamavano nel tempio: «Osanna al figlio di Davide!», si sdegnarono e gli dissero: «Non senti quello che dicono?» Gesù rispose loro: «Sì? Non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti: ti sei procurato una lode? Così la bocca dell'innocenza ha chiuso la bocca della malizia».